Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato. Percorso dobbiamo prevedere, come già io un po' pensavo e qualcuno mi ha anche suggerito, di cercare di enucleare in modo più sintetico, schematico, sulla fede cosa abbiamo capito, cosa possiamo ricavare. Però il mio invito è a farlo intanto, perché è un po' un cammino. La scelta è quella di leggere la fede nell'Antico Testamento, sarebbe il tema. Come si fa a fare la fede nell'Antico Testamento se non si legge? È chiaro che il presupposto è che ciascuno abbia già letto. Siccome io sono un po' diffidente su questo punto, quindi è anche per un modo diverso di approccio a questo tema della fede, ho preferito scegliere queste ampie sezioni, soprattutto per collegare, noi ci chiediamo che cos'è la fede, cosa vuol dire vivere la fede, per collegare questo termine con altri, con contesti vitali, come ce li presenta la scrittura, abbiamo visto Abramo, e con altri termini. Se per esempio dovessimo adesso, senza aver riflettuto in modo sufficiente, sintetizzare quello che abbiamo visto l'ultima volta, io vi indicherei, ma perché voi riflettiate, qualche altro termine. Noi abbiamo visto la fede nella vita di Abramo e quindi collegata con la chiamata di Dio. Non è una cosa che si è inventato Abramo, con un cammino che messo in moto dalla chiamata, con una promessa. Questa chiamata contiene una promessa, quindi un impegno di Dio, con un'obbedienza o una serie di obbedienze, di sottomissioni, di fiducia, la fede, e con una serie, l'abbiamo letta così, una serie di prove. E difatti è il testo stesso della Genesi che ci suggerisce questa lettura. L'abbiamo anche ricordato almeno nell'ultima prova, quando capitolo 22, versetto 1, il brano che è la prova suprema, viene introdotto: Dio mise alla prova Abramo, mise alla prova. E la conclusione è: adesso so, dice Dio, adesso so, dal momento che tu hai fatto questo, ora so che tu temi Dio. Quindi noi dobbiamo cercare di riflettere poi e collegare la fede con questi altri termini. E in sostanza quello che ho suggerito in questo modo di leggere, diciamo, questa sezione su Abramo, che si tratta di un impegno reciproco e progressivo, perché Abramo deve cambiare e crescere. Abramo dopo la prova, l'ultima prova, è un altro. E Dio a quel punto sa, è a posto, si può partire. Ma anche Dio, dicevamo già, si impegna progressivamente. Abbiamo cercato anche di dimostrare, di suggerire come questa reciprocità sia fondamentale, sia proprio strutturale. Perché al capitolo 22 vengono riassunte dal secondo intervento dell'angelo tutte le promesse, anche nelle formule, nella formulazione, tutte le promesse precedenti, ma esse sono garantite a questo punto non solo dalla fedeltà di Dio, ma anche da ciò che ha fatto Abramo. E questa idea fondamentale è centrale per esempio per il Nuovo Testamento, per esempio per San Paolo, lettere ai Romani, eccetera, anche, è centrale. Abramo, quello che ha fatto Abramo, è valso per tutta la sua discendenza. Quello che ha fatto Gesù è valso, vale, per quelli che sono in lui. Questa idea fondamentale che uno, in questo caso è Abramo, fa per i suoi discendenti, mostra l'importanza di questa parte che abbiamo visto. Oggi dobbiamo, io penso che voi abbiate letto, quindi io lo suppongo, i primi 15 capitoli dell'Esodo. Io so bene che è una lettura ampia, ecco, ma se uno sta attento in una settimana lo legge, o se lo rilegge, perché anche se uno l'ha letto conviene rileggerlo in modo da averlo un po' presente. E quindi io farò con lo stesso metodo, e in questo modo, come ho cercato un po' troppo in breve adesso di enucleare quello che abbiamo visto la volta scorsa, alla fine credo che converrà, ecco, fare questo sforzo in modo un po' più schematico, così certe cose forse rimangono più acquisite, più chiare. Perché il nostro metodo, ripeto, è un metodo narrativo, quindi può sembrare meno, che alla fine uno non ha ben chiaro cosa deve stringere. Però secondo me è preferibile, questa è la mia scelta, che mi sembra la scelta della Bibbia, tra l'altro, che non ci fa un discorso, che non vuol dire che non si debba fare, non si possa fare, comunque non ci fa, non è un trattato sulla fede da nessuna parte. C'è qualche testo che è più speculativo, se vogliamo, ma in generale, come vediamo, è la narrazione di una storia. Ora abbiamo il compimento di una delle promesse. Non sarà un compimento finale, ma è pur un compimento. Con l'inizio del libro dell'Esodo si compie la promessa fatta ad Abramo al capitolo 12, versetto 2: farò di te una grande nazione. Il testo sottolinea che Israele diventa, cioè la famiglia, il clan, i 12 figli, il clan di Giacobbe, rimanendo in Egitto, diventa una grande nazione. E quindi Dio benedice, compie quella benedizione, o comincia a compierla. Notiamo però che questo avviene paradossalmente in esilio, mentre la promessa è quella della terra. Ma Israele diventa un popolo, cioè diventa una discendenza numerosa, diventa di Giacobbe, in esilio. Non solo. Questo è il primo passaggio, vogliamo dire, il rapporto fra la benedizione e l'esilio. L'esilio che può sembrare naturalmente una maledizione o comunque una sventura, è il luogo, l'Egitto, della benedizione. Dall'altra parte c'è un secondo punto, un secondo passaggio che noi vediamo in questo primo capitolo dell'Esodo, che imposta il discorso. Noi vediamo anche un secondo rapporto fra benedizione e persecuzione, perché è proprio la benedizione che provoca la persecuzione. È il fatto che, questo è visto dall'autore sacro come il segno della benedizione di Dio, e cioè che i discendenti di Giacobbe e Israele si moltiplicano, diventano una grande nazione. Ma questo provoca la persecuzione. E quindi, anzitutto la schiavitù, la riduzione in schiavitù. È una grande nazione, ma è schiava. Proprio per questo diventa schiava. E in secondo luogo, il tentativo di genocidio, perché di questo si parla in questo testo, in questo capitolo, un genocidio per via segreta, anzitutto, è raccontato così, mediante delle levatrici che dovrebbero uccidere tutti i maschi, e poi dopo apertamente, perché fallisce questo, con un ordine dato a tutto il popolo egiziano. Dobbiamo chiederci qui storicamente esattamente come è andato. Questo è però il modo in cui si presenta la storia di Israele, l'inizio, la scrittura. Ora, questi due tentativi falliscono. Però falliscono. Diciamo che il primo fallisce per la scelta di queste due donne, così è presentato. È appesa alla scelta di queste due levatrici che hanno il timore di Dio e non fanno secondo l'ordine del faraone. E il secondo tentativo, cioè quello di genocidio, diciamo aperto con l'ordine, imposta tutta la storia seguente. La risposta, la salvezza, diciamo, da questo secondo tentativo è dato appunto dal capitolo secondo in poi, cioè da Mosè, dalla storia di Mosè, salvato dalle acque e salvatore dalle acque, da altre acque. Mosè è salvato dalle acque del Nilo e salvatore da altre acque del Mar Rosso. E la storia di Mosè stessa è appesa anche questa al gesto di due donne, la madre del bambino, che in un gesto che potremmo chiamare disperato e pieno di speranza al tempo stesso, lo affida alle acque del Nilo. E poi è legato, anche questo noi diremmo casualmente, no, è legato alla provvidenza. Cioè alla figlia del faraone. Però tutta la storia potrebbe finire così, perché dov'è Dio presente qui? Non si dice che è Dio che manovra, questo avviene così. Non è percepibile la sua azione. E potrebbe finire in questo modo. Mosè è un egiziano perfettamente integrato, di cultura egiziana. Come mai che scatta qualche cosa? Cosa succede? Per qual motivo? Per un senso, come abbiamo avete letto, un senso di solidarietà. Lui sa di essere un ebreo, ma naturalmente è in condizioni completamente diverse. Un atto di solidarietà verso i suoi fratelli schiavi. È questo che cambia le cose. Poi ci sono degli eventi, per esempio il fatto che a un certo punto lui uccide un egiziano per far giustizia, tuttavia è un'uccisione che poi ci lascia anche perplessi. Non siamo costretti a risolvere tutti i problemi, è così. Però questo è un fatto che cambia la sua vita, fugge. Però anche questa fuga di Mosè, anzitutto la fuga di Mosè è molto importante, alla fine si capirà che è molto importante, perché diventa un esiliato anche lui. La sua patria diventa un'altra. Dà il nome ai figli ricordando di essere un esiliato. E si integra, si sposa, eccetera, si integra a Madian. È solo a quel punto che interviene il Signore. C'è al capitolo secondo Questi sono i primi 40 anni della vita di Mosè secondo il Pentateuco, secondo la Torah. Sono i 40 anni, i primi 40 anni della vita di Mosè fino alla sua vocazione. Cioè, meglio, i primi 40 anni li passa, diciamo, cioè quando fugge dall'Egitto a 40 anni. Poi passano altri 40 anni a Madian, quindi ne ha 80 al momento della vocazione, Mosè, 80 anni. C'è al capitolo secondo, versetti 23-25, dice l'autore, dopo molto tempo, il re d'Egitto morì, gli israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. Dio ascoltò il loro lamento, Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe, Dio guardò la condizione degli israeliti, Dio se ne diede pensiero. Allora la storia che seguirà è la risposta di Dio alla sofferenza dei figli di Israele in Egitto, non alla preghiera dei figli di Israele in Egitto. Non dice che pregano, dice che si lamentano, stanno male. È la risposta di Dio alla loro sofferenza e ai loro gemiti, perché Dio in realtà è sempre stato con loro, lo vedremo ancora meglio adesso tra un po', è sempre stato con loro, era con loro nell'angustia, soffriva con i suoi eletti, era anche lui, per così dire, schiavo in Egitto con loro, però la sua presenza era una presenza nel silenzio. Questo è un grande problema per la fede, noi che parliamo di fede, perché questo silenzio è durato 400 anni, perché la Bibbia fa i conti, 400 anni. E la sua presenza non era percepibile, come se Dio si fosse dimenticato, tant'è vero che qui dice che si ricorda, se ne diede pensiero. Come se si fosse distratto, ma non è così. Anzi, mentre si vivono questi 400 anni, è impossibile calcolare questo, rendersi conto di questo, ma in realtà Dio non solo non si era distratto, ma ora che interviene, interviene puntualissimamente come aveva promesso. Perché Dio è puntualissimo. Aveva promesso ad Abramo, capitolo 15, versetti 13-14. Questo è un testo che dobbiamo riprendere. Non l'abbiamo commentato allora. Abbiamo ugualmente citato il capitolo 15 per dire che Dio, per ricordare la visione di Dio ad Abramo quando Dio gli dice io sono la tua ricompensa. Poi andando avanti c'è la promessa della discendenza come le stelle del cielo e Abramo credette, testo così importante, Dio glielo accreditò, glielo ascrisse a credito, a giustizia o a merito, il testo direbbe giustizia. E poi c'è la seconda promessa sempre della terra e c'è la domanda al versetto 7 del capitolo 15 della Genesi. E gli disse, io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questa terra. Rispose, Signore Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso? Come potrò sapere che ne avrò il possesso? Gli disse, prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un ariete di 3 anni, una tortora e un colombo. poi c'è la preparazione del rito, poi c'è l'esperienza misteriosa e terrificante, versetto 12, mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abramo, ed ecco terrore e grande oscurità, lo assalirono. Allora il Signore disse ad Abramo, sappi, lui ha chiesto come potrà sapere che avrà in eredità, in che modo avrà in eredità la terra, sappi che i tuoi discendenti saranno forestieri in terra non loro, saranno infatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni, tutto previsto. Ma la nazione che essi avranno servito la giudicherò io, dopo essi usciranno con grandi ricchezze. 400 anni, puntualmente dopo 400 anni. Dio, che sembra distratto ma è sempre stato presente, risponde a questa sofferenza. E su questo possiamo naturalmente, si può riflettere sul problema della fede. Questa lunghissima attesa, da un lato, questa apparente assenza di Dio e quello che suggerisce l'autore, questa puntualità che sfugge a noi secondo le promesse. Dio ha promesso, ha già detto ad Abramo, dopo 400 anni. Abramo ha chiesto come potrò avere la terra. La potrai avere così, non senza l'esperienza dell'esilio e della schiavitù. Questa è la risposta. Possesso della terra, tu la potrai avere non senza l'esilio e la schiavitù per 400 anni. Questo va ricordato perché è fondamentale per l'esperienza della fede e perché la Torah che Dio rivelerà a Mosè sul Sinai farà di questo fatto un elemento fondamentale come base per la fede e per l'ubbidienza. Tu non dovrai disprezzare lo straniero, dovrai accoglierlo, tu non potrai umiliare il tuo prossimo anche se straniero, perché sei stato straniero in Egitto, perché hai vissuto questo, devi ricordartene. Naturalmente qui si parla come se Israele fosse un uomo solo, perché così deve essere. Deve sempre ricordarsi. Quell'esperienza deve diventare un patrimonio di tutte le generazioni, che diventi il fondamento delle leggi, del comportamento di Israele, che in questo modo deve poter capire la sofferenza dell'altro, la sua umiliazione, dal momento che anche lui l'ha provata. Ecco, allora, a questo punto noi dobbiamo considerare quasi quattro capitoli, dunque dal capitolo 3, due capitoli quasi, 3 e 4 dell'Esodo. Potremmo intitolare Adonai, se vogliamo dirlo nella pronuncia tradizionale, la Bibbia traduce sempre il Signore, e la missione, questo è il tema di questi due capitoli. Qui a questo punto Dio diventa il protagonista fondamentale di tutto ciò che succede. Dio si rivela, come sappiamo, a Mosè in un roveto che brucia e non si consuma, e in particolare chiama Mosè per nome, e poi Mosè si vela il viso per non guardare verso Dio. Insomma, tutto questo incontro deve ispirare a Mosè, come sempre per ognuno, il timore e la riverenza davanti alla maestà di Dio. il modo in cui Dio si rivela a Mosè è diventato, e forse nell'intenzione proprio dell'autore, è diventato molto significativo. Si rivela a Mosè in un roveto che brucia. Roveto e il fuoco, spine e fuoco. Il fuoco brucia e purifica. E Dio è paragonato nella scrittura a un fuoco divorante, come sappiamo. Lo dice lui stesso, io sono un fuoco divorante. Perché serve come ammonimento. Il fuoco è come un vestito, diciamo così, in cui Dio si riveste. E abbiamo tanti episodi in cui l'uomo incontra misteriosamente il vivente nel fuoco. Ricordiamolo che più avanti, nell'incontro del Sinai, il monte bruciava come una fornace ardente. C'è il fuoco e c'è il roveto. Perché Dio si rivela e parla a Mosè dal roveto, da un cespuglio di spine? E qui c'è la tradizione ebraica che ci viene in soccorso, e credo che abbia ragione. Dio disse a Mosè, non ti rendi conto che io sono nell'angustia e nella sofferenza come Israele nell'angustia? Dal luogo di cui ti parlo, un cespuglio pieno di spine, impara che io sono compagno di Israele nella tribolazione. Questa è l'interpretazione tradizionale. Dio parla a Mosè dalle spine, per fargli capire che anche lui, Dio, è nelle spine. E poi ci sono tanti commenti su questo, il roveto è basso, perché Dio si è abbassato. Come Israele è umiliato, anche Dio è umiliato, anzi più in basso di Israele. Abbiamo comunque questi due aspetti, ecco, della manifestazione di Dio a Mosè. Un aspetto della sua maestà e della sua misericordia, della sua vicinanza. Ecco, poi abbiamo il nome, tutti commentano naturalmente al capitolo 3, versetto 14, la cosiddetta rivelazione del nome. Si può discutere se si tratta veramente qui di una rivelazione del nome. Anzi, io ritengo alquanto dubbio, anche se tutti lo dicono quasi, alquanto dubbio questo. Perché? Perché Mosè qui è lui che chiede qual è il nome per, come garanzia per essere accettato dagli israeliti. Mi chiederanno qual è il suo nome. Quindi, è possibile, sicuro, è possibile che per l'autore biblico Mosè non sapeva naturalmente il nome, perché pur essendo ebreo è cresciuto al di fuori completamente della cultura ebraica, eccetera, ma gli israeliti sapessero qual è il nome. D'altra parte, per la Torah il nome Adonai non è rivelato semplicemente a Mosè, è conosciuto già dai patriarchi che invocano, c'è, cioè, proprio il tetragramma sacro Adonai. Quindi questo è un problema aperto, diciamo. Ma l'importante qui è sottolineare, come tantissimi dicono giustamente, che questa rivelazione del nome, io sono colui che sono, e che Dio stesso collega con tutto il resto della sua rivelazione, dicendo io sono il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Il Dio delle promesse, perciò, io sono colui che sono, indica non un nome filosofico, ma un nome storico, colui che sono presente sempre. Probabilmente questo è il senso. Colui che, anzi, il fatto che la caratteristica proprio del nome proprio di Dio, Adonai, è interpretata da tutta la tradizione ebraica come il nome della misericordia, dell'amore e della misericordia di Dio, in distinzione dal nome Dio, Elohim, Dio, che rappresenta il giudice, mentre qui, quando c'è il Signore, si rappresenta la misericordia. Questo è fondato soprattutto, non lo possiamo fare adesso, non lo trattiamo, su Esodo 32-34, il vitello d'oro, la vera Dio che si manifesta a Mosè e che grida il suo nome davanti a Mosè, Adonai, Adonai, Dio di misericordia, di clemente, lento all'ira. Quella è la spiegazione del nome Adonai. Esodo 34, l'inizio di Esodo 34 è la spiegazione di cosa significa Adonai, di cui si parla qui. Anche questo è un punto fondamentale per la nostra fede, ovviamente, per la fede biblica. Il rapporto con il giudice, il creatore, che al tempo stesso è colui che è vicino, il misericordioso, il clemente, pieno di fedeltà e di amore. E allora c'è il problema del rapporto fra questi due aspetti fondamentali. Prevale sempre questo. Questa è la soluzione, diciamo, non possiamo farlo adesso. Prevale sempre la misericordia di Dio, il suo amore. Lo dice sempre quel testo. Che Dio punisce fino alla terza o alla quarta generazione. Non che si rifà su quelli che seguono, non vuol dire così. Vuol dire che se fanno il male, Dio con te punisce. Perché questo? Dio punisce non perché odia, perché è cattivo, punisce perché è il suo popolo, perché per quel che riguarda le nazioni le lascia così, le punisce proprio quando fanno cose gravissime, non perché sono idolatre, ma perché fanno cose umanamente insostenibili, per esempio una estrema violenza, e allora Dio poi interviene, questo nella visione giudaica, biblica. Invece per Israele, quindi rinvia, per le nazioni rinvia il giudizio, è clemente, aspetta, è paziente, c'è il tempo della pazienza, lo ricorda anche Paolo nel Nuovo Testamento, queste sono categorie, diciamo, tradizionali al tempo del Nuovo Testamento, c'è il tempo della pazienza per le nazioni. Invece per Israele no, Israele le tira le orecchie, abitualmente sempre. Perché? Perché lo ama di più. Che è il suo popolo, non può diventare come le nazioni, non lascia che accumuli fino a che poi interviene, no, deve subito. E quindi Israele è corretto abitualmente, continuamente. Allora Dio dice, punisce fino alla terza e alla quarta generazione, e poi se anche continuano a fare il male si ferma. Credo che sia questo il senso di quel testo, Punisce fino alla terza quarta generazione e poi basta, perché Dio si dà un limite quanto alla punizione, anche se meritano ancora, però si ferma, mentre il suo amore dura, come dice il testo, ricordate, per mille generazioni, cioè per sempre, il che significa che non c'è alternanza nell'amore, cioè l'amore c'è sempre, perché anche la punizione è un segno del suo interesse, il padre. L'amore c'è sempre e prevale sempre, naturalmente. Sempre l'ultima parola, perché c'è sempre. La punizione fa parte dell'esercizio della paternità divina, così è presentato dalla scrittura. Ecco, non vogliamo deviare troppo, perché non abbiamo poi un tempo infinito. Allora, capitoli dal 4:18 sarebbe, capitolo 4 dal versetto 18 fino al capitolo 6, fino al capitolo 6, tutto il capitolo 6, 4, 18, 5 e 6. Io ho intitolato tutta questa parte Il ritorno, perché si tratta, questa parola è fondamentale in tutta questa parte, il ritorno, cioè il ritorno di Mosè ai figli di Israele, capitolo 4, versetti 18-31, poi vi darò anche degli appunti alla fine, li metterò su detto assieme, insomma. Capitolo, il ritorno di Mosè al Faraone, capitolo 5, versetti 1-21, e poi il ritorno di Mosè al Signore, capitolo 5, versetti 22-23, perché c'è una crisi di Mosè a quel punto, e c'è una conversione. Quando parlo di ritorno è la stessa parola di conversione. Nella Bibbia conversione si dice, la Bibbia ebraica si dice ritorno, ritornare al Signore. E poi c'è ancora il Signore che ritorna a Mosè, che anche lui si converte molto spesso. Capitolo 6, versetti 1-30. Allora qui abbiamo un episodio molto importante che non possiamo trascurare. Ed è il capitolo 4, versetti 24-26. Tra l'altro è importante questo testo perché è la prima volta nella Bibbia in cui Israele è chiamato, come chiamato? Figlio, il mio figlio primogenito, la prima volta, quindi importante anche per quello. Mentre era in viaggio nel luogo dove pernottava, il Signore lo affrontò e cercò di farlo morire. Allora Sippora prese una selce tagliente, recise il prepuzio al figlio e con quello gli toccò i piedi e disse: tu sei per me uno sposo di sangue. Allora il Signore si ritirò da lui. Ella aveva detto sposo di sangue a motivo della circoncisione. Avete capito qualcosa? Testo difficilissimo. Più difficile di quanto addirittura non renda la traduzione. Perché? Perché non si capisce anzitutto qual è il soggetto. Naturalmente nelle traduzioni, in qualche modo, questa, vedo la nuova traduzione che forse è stata ancora più prudente, quindi consente varie interpretazioni. Però in generale le traduzioni, giustamente, debbono, se vogliono dare un senso, debbono in qualche modo esplicitare o far capire di chi è il soggetto, di chi si sta parlando. Mentre nel testo originale non è chiaro. E quindi, e tuttavia devono essere versetti molto importanti perché sono collegati strettamente, vedete le parole che seguono, no, scusate, le parole che precedono immediatamente, dal versetto 21, 4:21, il Signore disse a Mosè: mentre parti per tornare in Egitto, bada a tutti i prodigi che ti ho messi in mano, tu li compirai davanti al Faraone, ma io indurirò il suo cuore ed egli non lascerà partire il popolo, glielo dissi già prima. Allora tu dirai al Faraone, questo è il punto centrale, così dice il Signore, Israele è il mio figlio primogenito. Io ti avevo detto lascia partire il mio figlio perché mi serva, ma tu hai rifiutato di lasciarlo partire. Ecco, io farò morire il tuo figlio primogenito. Non si deve staccare, come fanno anche le Bibbie che mettono un bel titolo in mezzo, questi versetti precedenti con questa dichiarazione centrale di Dio dall'episodio, perché la chiave per capire l'episodio sono proprio queste parole centrali. L'episodio non va isolato dai versetti precedenti. Israele è il mio figlio primogenito. Questo deve andare a fare Mosè, andare a dire al faraone, qui c'è già tutto, mi sei il mio figlio primogenito, io ti ho detto lascialo partire perché mi serve, Israele appartiene a me, è il mio figlio primogenito, deve servire me e non te. Siccome tu non lo fai partire, io uccido il tuo figlio primogenito. Questa è la missione di Mosè. E improvvisamente, mentre Mosè va in questa missione, il Signore cerca di far morire chi? Questo è il primo dubbio di questi versetti. Non Mosè, ma il figlio. Non è Mosè che è in pericolo di vita, ma è il figlio. Io vi presento un'interpretazione del Talmud, bene, cioè antichissima interpretazione ebraica, che credo sia quella giusta. È Mosè, è il figlio che è in pericolo qui, non è Mosè. Non è Mosè che il Signore, cioè l'angelo sterminatore, notate che il Signore qui funziona come l'angelo sterminatore, e c'è un rapporto strettissimo fra questo e appunto la liberazione di Israele. Non è Mosè che cerca di far morire, ma il figlio. Il figlio viene salvato in che modo? Attraverso la circoncisione del figlio. Mosè non c'entra niente. La madre circoncide il figlio primogenito, questo è il primogenito di Mosè. E con il sangue gli toccò i piedi, cosa vuol dire? Tradotto male. Spruzzò il sangue della circoncisione ai piedi dell'angelo, e l'angelo davanti al sangue della circoncisione si ritirò. E quindi il sangue della circoncisione ha salvato il figlio primogenito di Mosè, che doveva vivere anzitutto lui nella sua famiglia quello che sarà. Questo è fondamentale qui, e che sia fondamentale il problema della circoncisione, cioè meglio il sangue della circoncisione, lo dice anche l'ultimo versetto. Ella aveva detto, mi avete tradotto in questo modo, non è, fu allora, bisogna tradurre, fu allora che disse, cioè Sippora, sposo di sangue per la circoncisione. Non è Mosè lo sposo di sangue. Qui non c'entra niente, sarebbero sposi, diciamo, ma cosa significa? C'entra niente. Quello che vuol dire il testo, sarebbe tradurre anche meglio, disse sposo di sangue della circoncisione, cioè fu allora che Sippora chiamò la circoncisione sposalizio di sangue, sposalizio fra Dio e il popolo. La circoncisione c'è già. C'è già, però la circoncisione si chiamò a un certo punto sposalizio di sangue, cioè il sangue che lega in un matrimonio, in una comunione sponsale, Dio e il popolo di Israele. La circoncisione è lo sposalizio di sangue. Chi l'ha mai detto questo? Lo disse per la prima volta Sippora in questa occasione, ma della circoncisione. Adesso anticipo quello che si vede nel capitolo 12 della Pasqua, per dire che il sangue della circoncisione e il sangue dell'agnello sono i due sangui che hanno salvato Israele. È un anticipo. Cos'è che salverà Israele? Il sangue dell'agnello. Sugli stipiti delle porte, l'angelo sterminatore salta, fa la Pasqua, salta, protegge quelle case. E il sangue dell'agnello, che è frutto di un rito, il sangue dell'agnello è frutto di un rito, ma non ci fu solo, non c'è solo un frutto di un rito, c'è anche il sangue della circoncisione. Qualche goccia di sangue si unisce, dell'uomo si unisce al sangue dell'agnello. Sono questi due sangui che hanno protetto e salvato Israele. Lo hanno, sono stati lo strumento della redenzione di Israele. E questo, anche questo dice molto ovviamente la tradizione ebraica, si fonda in particolare su un testo di Ezechiele, ma noi non possiamo adesso andare a vedere questo punto. Guardiamo invece, sottolineo un altro punto che mi interessa per il nostro cammino di fede, sul problema della fede, i versetti 22 e 23 del capitolo 5, cioè l'azione di Mosè presso il Faraone provoca, come sappiamo dal racconto, una sofferenza ancora più grande. Cioè dall'inizio della missione di Mosè le cose peggiorano per Israele, tanto che questo entra in grande, non solo entra in crisi i rappresentanti di Israele che protestano contro Mosè e Aronne e dicono: vede, vi giudichi il Signore, ma entra in crisi anche Mosè. E Mosè davanti al Signore, sono questi versetti 5, 22 e 23, dice: perché hai maltrattato questo popolo? Perché mi hai inviato? Perché mi hai inviato? Se è peggio di prima. A questa domanda Dio non risponde in realtà. E il capitolo sesto, tutto il capitolo sesto mostra come Dio rinnova la missione a Mosè, dice a Mosè: fino adesso non sono stato conosciuto veramente per quel che sono, adesso vedrai. E poi esplicita a Mosè che libererà il popolo. Nel capitolo 6, versetti 6-8, sono molto importanti, insiste che sarà lui a liberare il popolo, lo fa attraverso, questo è molto famoso, cinque verbi molto importanti, trovate in questi versetti. Vi farò uscire, primo verbo, uscire, vi farò uscire, secondo verbo, vi libererò, terzo, vi redimerò, quarto, vi prenderò per me, quinto, vi porterò alla terra. Tutto fa tutto lui, vi porterò, vi libererò. C'è già detto tutto qui, eh? Per esempio, vi prenderò per me. Questo fa capire subito che la liberazione dall'Egitto non è lo scopo, è una premessa. Lo scopo è di fare di Israele un'altra cosa, un altro popolo. Lo scopo è il Sinai, non è la liberazione dall'Egitto. Non si può capire la liberazione dall'Egitto, dalla schiavitù, senza il Sinai, perché lo scopo è il Sinai, è l'alleanza. E vi porterò alla terra. Questi sono cinque verbi che hanno anche poi strutturato la celebrazione pasquale. Adesso non abbiamo tempo. La celebrazione pasquale, il seder, cioè l'ordine, il canone ebraico della notte pasquale, della cena pasquale, è strutturato sulla base di questi verbi. Infatti strutturato su, sarebbero cinque, ma è strutturato su quattro calici, quattro parti della celebrazione, una celebrazione, la cena pasquale, e poi c'è un quinto, c'è un uso più tardo, forse c'è un quinto calice. Sui quattro calici poi, ecco, si mesce il vino nei calici, poi si fa la parte che si deve fare, c'è il primo calice che apre, calice della santificazione. Poi c'è il secondo calice, il calice della Haggadah, cioè si mesce il calice, poi si fa il racconto, di cui adesso parleremo, il racconto. Poi c'è il terzo calice, cioè poi si beve il calice alla fine, il racconto di quello che succede in quella notte. E poi c'è, si mangia, si mesce il calice e si mangia l'agnello, eccetera, eccetera. Alla fine del pasto c'è il ringraziamento, il calice della benedizione, terzo calice, Poi c'è il quarto calice, calice della benedizione, che dovrebbe essere quello che Gesù ha utilizzato, tra l'altro, calice della benedizione. Poi il quarto calice ha utilizzato per l'Eucaristia. Il quarto calice è il calice della lode, che si recita l'allel. Comunque questo è un punto che volevo sottolineare, cioè Dio non risponde al problema di Mosè. Perché? Questo lo sottolineeremo ancora. Perché ci deve essere tanta sofferenza per la redenzione? E questo è il problema posto da Mosè qui. Perché hai maltrattato questo popolo? Ancora di più? Cioè, cosa ha fatto? Perché mi hai mandato? È la stessa domanda. Perché mandando me hai maltrattato ancora di più questo popolo? Ecco, poi abbiamo i capitoli, adesso mi arresto, tra 5 minuti, i capitoli dal 7 all'11, che potremmo intitolare così: a chi appartiene Israele? A chi appartiene? Al Signore o al Faraone? Questo è il punto centrale, no? La tesi di tutto è detta subito in modo chiarissimo, il capitolo 5, versetti 1-2. Possiamo anche fermarci su questo punto solo, e qui è il punto centrale, già enunciato. Capitolo 5, già detto prima, versetti 1-2. In seguito Mosè e Aronne vennero dal Faraone e gli annunciarono: così dice il Signore Dio di Israele, lascia partire il mio popolo perché mi celebri una festa nel deserto. Il Faraone rispose: chi è il Signore perché io debba ascoltare la sua voce e lasciare partire Israele? Non conosco il Signore e non lascerò certo partire Israele. A chi appartiene Israele? Quindi in questa parte ci sono i 10 colpi. Noi diciamo piaghe, il testo dice 10 colpi, 10 colpi meno uno, perché quello finale è a parte, è legato alla Pasqua, cioè l'uccisione dei primogeniti. Quindi ci sono questi capitoli 7 e 11, i 10 colpi meno uno, con cui Dio vince volutamente in modo progressivo per mostrare la sua forza, vince indurendo il cuore del faraone. C'è il problema dell'indurimento del cuore del faraone, di cui non possiamo parlare. Il faraone indurisce il proprio cuore, ma anche Dio indurisce il suo cuore. Ecco, mi fermerei qui per parlare con un po' di intervallo, per riprendere e parlare della Pasqua. Ecco, spero abbastanza brevemente, in modo da lasciare un po' di spazio per delle domande.
10 minuti da adesso.